Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di malaria. Domenica prossima, 25 aprile, ricorre la giornata mondiale contro la malaria. Uccide ogni anno oltre 1 milione di persone, la maggior parte sono bambini e soprattutto africani. Ma anche sull'esattezza di questa cifra ne parliamo con il professor Roberto Cauda, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Cauda, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a quanti ci stanno in questo momento ascoltando.
Poi parleremo di cifre. Intanto vogliamo iniziare spiegandoci cos'è la malaria.
La malaria è una malattia infettiva causata dai plasmodi, dico plurale plasmodi perché ce n'è più di uno, ce ne sono 4 plasmodi, di cui quello che dà la forma più grave è il Plasmodium falciparum. Viene anche chiamata forma terzana, maligna, quartana, proprio per indicare quello che è il sintomo, segno più importante di questa forma, rappresentata dalla febbre col brivido, che non è tutti i giorni, ma che può essere ogni 2, ogni 3 giorni, e questo quindi indica la periodicità della febbre dovuta alla distruzione dei globuli rossi, che sono un componente del sangue che viene infettato da questi plasmodi e che viene in qualche modo distrutto dal plasmodio stesso. Quindi è una malattia infettiva causata dai plasmodi che, come lei diceva all'inizio, causa un notevole numero di casi e un notevole numero di morti in tutto il mondo.
Ecco, parliamo proprio di questi dati, 1 milione di persone, ma trattandosi di una malattia che colpisce zone povere, lontane, è possibile che la cifra sia più alta perché non arrivano notizie da questi luoghi?
Ma io credo che, come in tutti i casi di malattie infettive, noi sottostimiamo il numero, si tratta ovviamente di stime, proprio perché, come lei diceva, la maggior parte dei casi avvengono nel sud del mondo, soprattutto nell'Africa subsahariana, ma non solo, nel continente asiatico, in alcune aree del continente asiatico e in alcune aree dell'America Latina. Noi in qualche modo, proprio per la difficoltà di acquisire dei dati certi, abbiamo una sottostima. Aggiungiamo che molte volte malaria, tubercolosi e AIDS, soprattutto nell'area dell'Africa subsahariana, coincidono. Quindi l'attribuzione della morte, scusi questa questa caratteristica epidemiologica,
è difficile
può essere
da
data
stabilire
o all'uno o all'altro, ma io credo che poca importanza ha se sono 1 milione, 2 milioni, non, per carità, sono un numero enorme e questo deve sollecitare l'interesse da parte del nord del mondo, questo è il messaggio. Direi che da un punto di vista per l'opinione pubblica bisogna dare il messaggio che è una malattia grave, che è curabile, potenzialmente prevenibile, ma per la quale oggi c'è un numero enorme di persone, soprattutto bambini, che muoiono.
Torneremo anche su questo aspetto. Quindi i plasmodi, e come si trasmette?
Ma si trasmette tramite la puntura di una zanzara, l'anopheles, che è succhiando il sangue di un soggetto ammalato, acquisisce al plasmodio, il quale fa parte del suo ciclo replicativo nell'uomo, parte nella zanzara. Quindi la zanzara e l'uomo ammalato sono 2 componenti importanti. La presenza della sola zanzara, in assenza di un numero notevole, sufficiente di soggetti ammalati, non consente la trasmissione. Non è la zanzara che trasmette, continua a perdura il problema della malaria, ma è l'uomo ammalato, la zanzara, che in questa simbiosi permette la continuazione, la perpetuazione della malattia. Ovviamente la zanzara, dopo che ha completato nel suo interno parte del ciclo il plasmodio, può trasmettere lo stesso plasmodio a soggetti che sono non infetti. E direi, siccome la malaria è un qualche cosa che ci ha toccato da vicino come italiani fino a pochi anni or sono, c'è la, in alcune aree dell'Italia, soprattutto le aree paludose, si sapeva che le zanzare colpivano all'alba e al tramonto, ragion per cui, ad esempio, chi lavorava ai campi in queste zone paludose cercava di arrivare un pochettino più tardi e ad andare un pochettino prima del tramonto.
Lei diceva le zone più colpite, si parla dell'Africa subsahariana, ma l'Asia, l'America Latina?
Certamente, sono anch'esse aree colpite, infatti direi proprio perché oggi da noi, nel nord del mondo, nei paesi cosiddetti industrializzati, la malaria è un ricordo più o meno recente, ma comunque è un ricordo. Le forme di malaria che noi oggi osserviamo sono le malarie cosiddette da importazione, cioè sono i turisti. Chi va per ragioni di lavoro in queste aree può acquisire la malaria, e la malaria deve essere riconosciuta precocemente perché è una malattia molto grave, ma essendo anche una malattia prevenibile grazie a una profilassi, chiunque si metta in viaggio per queste aree è pregato di prestare quella dovuta attenzione, di rivolgersi ai medici, ai centri, e ne esistono tanti in Italia, che possono dargli il consiglio di come profilassarsi, cioè premunirsi per non acquisire la malaria.
Quindi quando noi ci richiamo in aree dove c'è la possibilità di essere punti da una zanzara anopheles, assumiamo una terapia antimalarica prima di partire, durante la permanenza e dopo il rientro, e questo esclude completamente il pericolo di contrarre malaria?
Direi proprio di sì, più che una terapia è una profilassi, ma è un termine tecnico, si prendono comunque dei farmaci che consentono di prevenire la malattia. Ovviamente non sono solo i farmaci, ma ad esempio chi va in Africa sa che ad esempio dormire sotto una zanzariera, un letto con una zanzariera, riduce moltissimo il rischio di malaria. Faccio un esempio perché sono stato recentemente in Uganda, il governo ugandese ha distribuito gratuitamente in aree anche molto remote il net, cioè la rete che colpisce, che copre il letto, e questo ha permesso, in assenza di una profilassi che per chi vive in quelle aree sarebbe certamente non indicata, ha ridotto di molto il rischio malaria.
Ma questa profilassi ha degli effetti collaterali?
Non esistono farmaci senza effetti collaterali, però proprio perché è una profilassi che si fa per un tempo limitato, il tempo appunto in cui un soggetto sta in una zona endemica per la malaria, i rischi sono molto bassi. È chiaro che se dovesse essere prolungato il soggiorno in termini di anni, bisogna un po' valutare il costo-beneficio tra continuare una profilassi e mettere in atto quelle misure di cui la rete di cui io dicevo è una, ma ne esistono anche delle altre, dei repellenti sulla cute, usare sempre le maniche lunghe, i calzoni lunghi, eccetera, per vedere qual è un po' il costo-beneficio dei due approcci. Però una profilassi a vita indubbiamente ha degli effetti collaterali e non è assolutamente indicata.
Questo per quanto riguarda la profilassi, mentre per chi la contrae esistono farmaci che possano curarla?
Certamente sì, guardi, innanzitutto io vorrei ritornare su quel concetto della malaria di importazione. È bene che i medici anche in Italia possano mettere la malaria nella diagnosi differenziale di una febbre, soprattutto nei soggetti che hanno fatto un viaggio in un'area dove la malaria è presente e dove magari la persona non ha fatto la profilassi. E quindi il riconoscimento e il trattamento precoce permette di curare efficacemente la malaria, che se curata in ritardo o non curata può portare anche a morte, soprattutto la malaria da Plasmodium falciparum. Esistono dei farmaci, non esistono in vero molti, e a complicare lo scenario c'è il fatto che verso uno di questi farmaci, in particolare la clorochina, c'è avvenuta un fenomeno della resistenza farmacologica. Quindi a seconda delle aree dove la malaria è stata contratta e a seconda del tipo di malaria, i medici dovranno scegliere la terapia più opportuna, mettendo le scelte tra un numero di farmaci che è ridotto. Teniamo presente, se mi è consentito, un ricordo di tipo storico, che il farmaco più vecchio, il chinino, quello che fino a pochi anni fa era il chinino di Stato e veniva venduto anche in Italia, e questo testimonia della diffusione in Italia, anche in Italia, della malaria nelle tabaccherie, era l'estratto della corteccia di un albero, la cinchona, che è un albero che viene dal Sud America, e sono stati proprio i missionari gesuiti presenti nell'area del Sud America a riconoscere queste proprietà curative nel 1600 e lo hanno introdotto in Europa, e noi ancora oggi utilizziamo il chinino. Questo per dirle come il nostro armamentario contro la malaria non è un armamentario grandissimo, e quindi in qualche modo dobbiamo essere molto oculati nel tipo di strategia terapeutica che mettiamo in atto.
E questi farmaci perché non arrivano in Africa, ad esempio?
Ma è una domanda, direi, molto importante. Ci sono state, soprattutto da molte fondazioni, i missionari svolgono un'opera importantissima. Direi c'è sempre un problema di natura economica, però a questo punto è anche di diffusione e di mentalità, a mio giudizio, ovviamente. Io credo che ci possano essere delle difficoltà, ad esempio, di raggiungere aree remote dell'Africa, del continente africano, che chi lo conosce sa è un'entità splendida, ma è un'entità molto dispersa. Quindi direi, io per quello che riguarda la mia esperienza in Africa, e qui parlo come direttore del Centro della Solidarietà Internazionale, un centro fortemente voluto dal nostro rettore che sta lavorando proprio con l'Africa, per l'Africa, la mia esperienza appunto è che i farmaci siano disponibili. Ci può anche essere una certa difficoltà, ovviamente l'Africa è grande, non tutte le nazioni sono uguali, ovviamente.
E secondo lei qual è l'impegno delle case farmaceutiche nella ricerca di un vaccino?
Beh, la domanda che lei mi fa è una domanda molto, direi, importante, e al tempo stesso non mi voglio sottrarre da dire un po' quello che è il mio pensiero. Io penso che si potrebbe fare di più, nel senso che io credo che un impegno maggiore delle industrie farmaceutiche per una malattia, che in fondo è una malattia... Non è una malattia orfana, ma è una malattia, tra virgolette, dimenticata. No, io spero che il Malaria Day, il giorno della malaria, il 25 aprile, sia un momento di riflessione per tutti noi, anche per chi deve fare delle scelte. Quindi, tornando alle industrie farmaceutiche, io penso che forse un po' più di ricerca, un po' più di impegno potrebbe essere. In realtà i farmaci antimalaria sono pochi e costano anche poco, quindi non è soltanto, io credo che sia anche un problema un po' paritario, da un certo punto di vista, la disponibilità e la distribuzione.
Professor Cauda, qual è l'impatto socio-economico nelle aree colpite?
È un impatto notevole, soprattutto, e giustamente lei ha più volte ricordato, e vorrei anch'io ricordarlo, la malaria non vuol dire equazione Africa. Se noi parliamo, ad esempio, fino agli anni 30, 40, fino agli anni 60, malaria poteva anche voler dire Italia, poteva voler dire zona, ad esempio, alcune aree della Maremma, l'Agro Pontino, quindi l'equazione malaria Africa non è un'equazione, non era e non è un'equazione sostenibile. Però se noi ci fermiamo a questa Africa subsahariana, noi vediamo che ci sono tre malattie, gli americani li chiamano drivers, in inglese per dire tre, direi, situazioni che si amplificano a vicenda, e sono malaria, AIDS e tubercolosi. E questo in qualche modo è un elemento che ha un impatto socio-economico straordinario su popolazioni in cui la malaria non è solamente presente, ma è componente di un trio, se mi permettete di usare questo termine, devastante in termini di mortalità e di casi clinici.
Professore, lei prima parlava della malaria in Italia, ci può dire qualcosa di più?
Dunque, la malaria in Italia è curioso, anzi molto interessante, ha una sua lunga storia. Tra l'altro già i papi avevano tentato di fare una bonifica a livello dell'Agro Pontino, ed è anche altrettanto interessante ricordare che storicamente tutti quelli che in qualche modo, molti di quelli che hanno assediato Roma e hanno cercato di far saltare questi canali approfittando degli allagamenti che determinavano. Ora, se noi ci rifacciamo ad anni più recenti, negli anni 30 un impegno importante, in cui tra l'altro ha giocato un ruolo la Rockefeller Foundation, ha determinato inizialmente una bonifica in termini di tipo più irrigatorio, nel senso si è cercato di veicolare l'acqua, di mantenerla all'interno dei canali. Ovviamente allora non era fattibile un controllo che è stato possibile nell'immediato dopoguerra grazie a un insetticida, il DDT, che ha distrutto tutte le larve e che ha portato in qualche modo al compimento della bonifica, che appunto è avvenuto verso la fine degli anni 40. E c'era tutta una parte importante, cioè l'immigrazione ad esempio dal nord per la bonifica, le lestre che erano queste costruzioni dove venivano queste specie di capanni, dove venivano messi in qualche modo gli attrezzi e fornivano anche una certa sorta di riparo. E direi è molto interessante la storia della bonifica, perché in fondo ci testimonia anche quanto sia stato l'impegno della ricerca scientifica in Italia. Vorrei citare alcuni nomi, scusandomi quelli che non cito, da G.B. Grassi, Marchiafava, Celli, Bastianelli, questi sono i nomi, le glorie, se così posso dire, italiane, e ce ne sono anche altri che non ho citato, che in qualche modo hanno permesso di definire quadro clinico, ciclo della malaria. Ed è curioso, no, che mentre gli inglesi che studiavano la malaria andavano in India per studiarla, da Roma bastava prendere il tram, mi scusi questa battuta, andare sul litorale e già si eravamo in area malarica. A dimostrazione e a riconoscimento di questo straordinario impegno, il primo congresso mondiale sulla malaria, che se non ricordo male è stato nel 1929, si è tenuto proprio qui a Roma.
Quindi è stata eradicata con bonifiche e DTT?
Sì, direi proprio di sì.
È importante, secondo lei, la celebrazione delle giornate dedicate a patologie e malattie come domenica per la malaria?
Guardi, insieme a lei abbiamo qualche mese fa ricordato la lebbra, il primo dicembre ci abbiamo ricordato l'AIDS. Io penso che in questo momento sia importante ricordare. Io penso che il ricordo sia essenziale per scuotere le coscienze. Certamente quello che ci siamo detti qui ha un impatto per la rilevanza certamente della radio, dove l'abbiamo detto, però può essere una voce isolata. Molte voci fanno un grido.
Professor Cauda, lei è sempre preciso ed esaustivo. La ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
A presto. Era il professor Roberto Cauda, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Concludiamo qui la rubrica di medicina Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.